Modem.
Il 14 settembre scorso ero in zona per fare un giretto fotografico e ho notato che vi erano dei segni sulla roccia. Già da una prima analisi ho intuito che potessero trattarsi di impronte di dinosauri. Sembrava una camminata umana al di là delle proporzioni gigantesche di queste impronte. Ho fatto di tutto per raggiungere il sito, fin quando sono arrivato alla base della parete, ma l'avvicinamento è stato molto problematico. Proprio alla base delle parete ho potuto accertarmi, si vedevano bene le impronte delle dita, delle unghie, anche degli unghioni di questi animali mastodontici, perché ricordo che ciascuna impronta ha una lunghezza mediamente sui 40 centimetri e non sono pochi. Trovarsi lì davanti, si parla di animali che hanno lasciato queste impronte della dimensione di 8-10 metri di lunghezza. Beh, l'emozione è stata grande per la dimensione e soprattutto per la quantità, perché ho trovato un'intera parete con oltre 2000 orme dinosauri proprio lì davanti a me e sopra, perché l'estensione era molto vasta.
Nella nostra copertina la testimonianza del fotografo naturalista Elio Della Ferrera. Lo scorso settembre, lo avete sentito, ha scoperto non lontano da noi in Valtellina un sito paleontologico eccezionale, di questo che oggi vogliamo discutere. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Fendler, in regia Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Mauro Benzoni e con noi i tre studiosi che si stanno occupando, che si occuperanno di questa scoperta e che sentiremo man mano, li introdurrò a poco. Alcune migliaia di impronte lasciate 210 milioni di anni fa, presumibilmente da grandi dinosauri erbivori, formano piste lunghe centinaia di metri su pareti oggi verticali in un'area impervia in Val Fraele, nel Parco Nazionale Italiano dello Stelvio. Il loro stato di conservazione è considerato molto buono, sono indizi preziosi per capire qualcosa di più su questi affascinanti animali, dinosauri. Dunque, qui c'è materia di studio per diversi anni. Il paleontologo Cristiano Dal Sasso del Museo di Storia Naturale di Milano ne parla come del più grande sito del genere nelle Alpi. È uno dei più ricchi al mondo. Allora, con quali prospettive lo aborderemo questo sito? Io direi di cominciare da qui e di cominciare da lui, da Cristiano Dal Sasso, che dovremmo avere al telefono con noi. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ecco, Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, professore all'Università degli Studi di Milano. Allora, una parola introduttiva sulla valenza di questa scoperta di cui sentiamo oramai parlare da alcuni giorni, la sua importanza, le sue potenzialità.
Beh, la sua importanza è elevata proprio perché si tratta di un sito del Triassico e non del Giurassico o del Cretaceo, per i quali esistono al mondo delle località estesissime con una quantità enorme di orme. Sono molto più frequenti i ritrovamenti di siti di quell'epoca che quelli del Triassico, quindi questo è un primo interesse davvero globale, oltre al fatto che sono le prime orme trovate in Lombardia, dove finora era stato trovato soltanto uno scheletro frammentario che si chiama Saltrio Venator, sempre vicino al confine svizzero. Il sito è esteso ma non è continuo, nel senso che le pareti con le orme sono state frammentate dall'erosione naturale, per cui tra un crinale e l'altro ci sono delle gole di detrito dove ovviamente gli strati sono già o purtroppo spariti nel corso del tempo. Però si parla di, abbiamo per ora individuato già una ventina di affioramenti lungo la Valle di Fraele, che è 4,5 km. Quindi le potenzialità con la stagione nuova, perché abbiamo fatto in tempo a fare soltanto finora delle indagini preliminari, è elevatissima.
Sì, Cristiano Dal Sasso, dunque c'è un'eccezionalità nelle dimensioni di questo sito, nella potenziale ricchezza di informazioni, c'è però anche un contesto, perché presenza di tracce e di piste di dinosauri simili, anche se con dimensioni insomma delle piste ridotte, le avevamo anche altrove, in particolare qui in Svizzera, in Engadina.
Sì, per esempio a Piz dal Diavel, che è a 16 km a nord dalla Valle di Fraele, erano già state trovate alcune tracce di dinosauri prosauropodi che sono quindi affini alle virgolette nostre.
Fabrizio Berra, saluto anche lei, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, lei è geologo, professore all'Università di Milano, studia gli strati di queste rocce, i sedimenti, e colpiscono le immagini che abbiamo visto di queste pareti verticali con tracce di dinosauro, immagini che ci ricordano che le nostre montagne vengono dal basso. Allora, vogliamo dire da dove vengono?
Ecco, esattamente. Direi che l'aspetto interessante di questo ritrovamento e poi dello studio che è in programma è quello di associare le impronte, che avranno chiaramente uno studio specifico, a quello che è l'ambiente in cui si trova. Ovviamente noi non abbiamo più l'ambiente, però abbiamo le rocce. E noi geologi siamo in grado, guardando le rocce, a capire in che contesto si sono formate. L'altro aspetto importante è che per noi geologi le montagne sono, come dire, dei parchi giochi, cioè delle occasioni che ci consentono di vedere quello che c'è sotto, perché le montagne sono delle finestre sull'interno della Terra. Le deformazioni che hanno portato alla formazione delle montagne hanno sollevato questi strati, li hanno deformati, li hanno piegati, perché oggi sono fortemente inclinati, ma quando i dinosauri ci camminavano erano orizzontali, e ci raccontano quello che è il passato. Con i fossili noi riusciamo a capire l'età di queste rocce, quindi sappiamo anche in che momento si sono formati, e queste risalgono a circa 210 milioni di anni fa, e poi riusciamo a capire l'ambiente. Le rocce che contengono queste impronte sono dei carbonati, cioè rocce simili a quelle che oggi si formano alle Bahamas o alle Maldive o sulla piattaforma australiana. Quindi erano rocce che sono formate in un ambiente tropicale, quindi a latitudini molto diverse da quelle di oggi, quindi molto più a sud, molto, dove faceva molto più caldo, e questo ci racconta un po' anche il fascino di questi continenti che, con la tonica delle zolle, sappiamo si muovono. Ricordo che oggi noi riusciamo anche a misurare coi GPS lo spostamento dei continenti, che è di pochi centimetri all'anno. Nei milioni di anni queste rocce quindi sono formate più vicino all'equatore, si sono spostate verso nord spostandosi i continenti. Quando questi continenti collidono uno con l'altro, quindi si avvicinano, si formano queste catene montuose. Quindi c'è una storia sia di formazione di queste rocce che ci raccontano l'ambiente, sia di quello che vediamo oggi, che ci raccontano invece i processi che hanno formato le montagne, in questo caso le Alpi. Quindi, come dire, è un'occasione unica di associare questi due elementi.
Ecco, qualcosina appunto sull'ambiente in cui sono state create queste orme, l'ambiente in cui abitavano questi dinosauri. Dunque, adesso sono rocce, a quei tempi che cosa erano? Spiagge, fango?
Esattamente, era una spiaggia fangosa che si affacciava su un grosso oceano che esisteva a est della zona delle Alpi di oggi, quindi troviamo queste evidenze di oceani con rocce della stessa età ma di mare più profondo, andando verso l'Austria, verso l'Ungheria in posizione più orientale. Questi fanghi erano praticamente delle spiagge che durante la bassa marea venivano esposte. Probabilmente questi organismi hanno attraversato queste spiagge nei momenti di bassa marea e quindi hanno potuto lasciare le loro impronte. Successivamente il livello del mare si è rialzato e quindi ha un po' coperto con degli strati nuovi questi sedimenti, quindi congelandoli, come quando noi camminiamo su una spiaggia. Le onde possono chiaramente cancellare le nostre impronte. Se invece delle onde arrivasse un livello di nuova sabbia, tra virgolette, più continuo, potrebbe conservarle e preservarle per milioni di anni. Col seppellimento all'interno della terra, quindi con gli strati più giovani, questi sedimenti, questi fanghi sono diventati rocce, quindi non è che i dinosauri hanno lasciato le impronte nelle rocce che vediamo oggi, perché qualche commento su Facebook ha anche sottolineato questa difficoltà dei dinosauri di imprimere impronte in rocce già fatte, non erano rocce.
D'accordo, ancora una parola magari per commentare altri commenti che leggiamo, perché c'è un po' l'impressione che quei dinosauri erano dinosauri che abitavano qui, quindi dinosauri svizzeri, valtellinesi, engadinesi o non so che altro. Invece, se io la capisco bene, lei ci sta dicendo che quei dinosauri hanno calpestato quel terreno, ma che quel terreno non si trovava qui, si trovava magari in zone equatoriali, altrove.
È esattamente così, quindi come dire, noi vediamo, oggi sono svizzeri, sono italiani, vogliamo dargli un nome, un'etichetta, ma all'epoca chiaramente non esisteva la Svizzera, l'Italia, non esistevano neanche le Alpi, quindi è l'effetto di un qualcosa che si è spostato, attraversato il nostro paese, il nostro pianeta nello spazio e nel tempo, arrivando oggi. Quindi oggi possiamo dire che sono svizzeri o sono italiani, ma in realtà sono internazionali, insomma, vengono da posti dove non esistevano ancora chiaramente le nazioni, i confini territoriali.
Sì, e qui alle nostre latitudini, a quel tempo, quindi 200-210 milioni di anni fa, che cosa c'era? Oceano? Terra?
Allora, in questa zona, 200, allora, in questo posto chiaramente diciamo è difficile posizionare perché tutto si sposta e poi, come dire, nel corso del tempo. Quello che possiamo dire è che nella zona nord di questo settore dove si formavano le impronte avevamo un grosso continente, che è più o meno il continente europeo. Cioè l'Europa esiste, a quell'epoca esisteva già con delle forme diverse, caratteristiche diverse, un continente europeo. La zona nord di quella che noi stiamo studiando, dove abbiamo trovato queste impronte, era una zona emersa, continentale. Infatti se noi andiamo in Germania, in questo periodo di tempo, troviamo dei depositi di piana fluviale, quindi delle sabbie, delle ghiaie, oggi sono diventate delle rocce, quindi conglomerati arenarie, che hanno la stessa età e ci permettono di capire come un ambiente era di fianco all'altro. Quindi riusciamo anche a ricostruire questa geografia, diciamo, antica del nostro pianeta.
D'accordo. Fabrizio Berra, ancora un'ultima considerazione, perché colpisce comunque che questi pezzi di terreno, che inizialmente erano fango, che si trovavano più a sud di dove si trovano adesso, sui quali hanno marciato animali, siano arrivati adesso in cima alle nostre montagne, ma colpisce anche che tutto questo sia rimasto insieme. Insomma, non è che troviamo solo impronte, ma troviamo le piste, troviamo la distanza tra un'impronta e l'altra che c'era 200 milioni di anni fa, e questo con uno spostamento di terre, di continenti, con magari anche, insomma, queste cose, forze impressionanti che hanno creato le montagne, sembra inverosimile che tutto sia rimasto così insieme.
Questo è un aspetto curioso, nel senso, in realtà è insieme quello che stiamo vedendo adesso, ma sono tanti tasselli. Cioè, quando si forma una catena montuosa, quello che una volta era, diciamo, le rocce marine che esistevano in precedenza, vengono frammentate in tanti pezzi, però sono pezzi di dimensioni chilometriche. Quindi noi troviamo di fianco rocce che non erano vicine, lungo quelle che noi chiamiamo faglie, quindi queste grosse fratture. Tra una faglia e l'altra alcuni pezzi, alcuni mattoncini vengono conservati. Ecco, questo è uno di quei mattoncini che hanno delle dimensioni magari di 50-60 km di lunghezza, 20 o 30 di larghezza, e ogni mattoncino è un po' diverso dall'altro. Noi geologi giochiamo un po' ai puzzle, insomma, ecco, cerchiamo di rimettere insieme questi pezzettini, conoscendo l'età e conoscendo la posizione, e cercando poi chiaramente di ricostruire quella che è la storia del passato.
Bene, io saluto adesso anche Fabio Petti, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Fabio Petti, anche lei paleontologo del Museo delle Scienze di Trento, la sua specializzazione è quella di essere un icnologo, quindi uno di questi specialisti che studiano proprio le impronte. Allora, ci vuole dire adesso, a partire da queste impronte, che cosa farete, quale libro riuscirete a leggere?
Allora, rispetto a tantissimi altri siti italiani e non solo a livello globale, il sito della Valle di Frele presenta delle notevoli difficoltà, in quanto le superfici su cui si sono conservate le impronte sono superfici verticali, per cui sarà complesso accedere direttamente, se non alla base o con l'ausilio di corde doppie, ma lo strumento che verrà utilizzato più di tutti per studiare queste superfici saranno i droni. I droni negli ultimi anni hanno aiutato tantissimo lo studio delle orme, in particolare di quelle di dinosauri. Infatti grazie a questi penso al sito di Altamura in Puglia, ma anche al sito dei Lavini di Marco in Trentino Alto Adige, sono state realizzate le mappe di tutte queste superfici e poi si sono ottenuti dei dati puntuali molto molto ad altissima risoluzione, che consentono addirittura di elaborare dei modelli tridimensionali di queste impronte. Questi modelli tridimensionali sono molto molto importanti. Perché? Perché riescono a farci apprezzare quello che ad occhio nudo non riusciamo a vedere. Infatti, grazie all'ausilio della cosiddetta fotogrammetria ad alta risoluzione, si riescono a vedere dei dettagli anatomici delle zampe che hanno impresso queste impronte, come i cuscinetti carnosi, i cuscinetti, quelli che noi chiamiamo cuscinetti falangiali, che stanno sotto le dita, ma anche le tracce degli artigli. Questi sono molto molto importanti, in quanto la posizione di questi cuscinetti falangiali consente al paleontologo di ricostruire lo scheletro della zampa che ha impresso questa impronta. Il confronto poi di questo scheletro ricostruito con tutti gli scheletri noti a livello globale di tutti i dinosauri fino ad ora scoperti ci permetterà di fare delle attribuzioni di queste orme a dei dinosauri in maniera molto molto più precisa rispetto ad oggi.
Ecco, vogliamo magari dire qualcosa allora su quello che già adesso intuite su questi animali? Lo abbiamo sentito appunto nei numerosi servizi che hanno parlato di questa scoperta. Si immagina che siano dei dinosauri erbivori già di una certa dimensione, 8-10 metri, e che appartengono appunto a questo periodo storico che ha dato è un po' il periodo in cui i dinosauri sono nati e si sono espansi. Mi dica se ho detto le cose in un modo, sì, più o meno corretto.
Sì, sì, è corretto. Allora, diciamo così che l'esplosione vera e propria dei dinosauri sia un pochino prima, circa 230 milioni di anni, durante il Carnivo, quando si assiste anche a un cambiamento climatico che dà una spinta all'evoluzione dei dinosauri, ma già nel Norico, che sono i 210 milioni di anni fa di cui parliamo, si ha una, diciamo così, una buona, un'ottima diversificazione di questo gruppo. Quello che si pensa è che queste impronte siano state lasciate da prosauropodi, quindi dinosauri dal collo lungo, dalla testa piccola, antenati dei famosi sauropodi del Giurassico, del brontosauro per capirci. E, che cosa dire su queste impronte? Queste impronte al momento ci raccontano di una camminata bipede, ossia sulle gambe, sulle zampe posteriori, non di un quadrupede. Talora probabilmente potevano anche camminare con un atteggiamento quadrupede questi dinosauri, ma quello che vediamo dalle piste della Valle di Fraele è che principalmente si muovevano con un'andatura bipede. Le orme meglio preservate, quelle che si vedono alla base dello strato di cui parlava Elio Della Ferrera, mostrano anche le tracce di quattro impressioni delle dita. Anche questo è un carattere che conferma l'attribuzione di queste impronte al gruppo dei prosauropodi.
D'accordo, quindi siamo nell'ambito degli antenati dei dinosauri, che per noi sono i più conosciuti, lei ne ha menzionati alcuni prima. Cristiano Dal Sasso, torno da lei. Se ho capito bene anche questo, queste orme, queste impronte potrebbero dirci qualcosa anche sulle dinamiche, forse anche sociali, che c'erano tra questi animali?
Sì, curiosamente finora dal punto di vista, diciamo così, statistico, la maggior parte delle camminate che vediamo vanno tutte da sinistra verso destra rispetto a come sono posizionate oggi le superfici fossilifere. E quindi stavano andando insieme, in gruppo, questi animali verso qualcosa, probabilmente si spostavano lungo il litorale. E questo, anche questo non è comune, perché orme di prosauropodi di così numerose ne sono state trovate in pochi siti. Addirittura ci sono delle superfici che noi chiamiamo in termine tecnico dinoturbate, perché sono proprio sovracalpestate da tanti animali, e tra tracce di animali che riteniamo adulti con queste lunghezze medie di 30-40 centimetri, ce ne sono anche insieme di più piccole. Quindi questo, se lo confermeremo, sarebbe un indizio importante e interessante di vita sociale, di famiglie, di gruppi della stessa specie.
D'accordo, io vorrei magari adesso uscire un po' da questo contesto molto, insomma, specialistico, per qualche considerazione più generale, Cristiano Dal Sasso, perché c'è questo aspetto che i dinosauri, lo sappiamo, a un certo punto affascinano, hanno affascinato ognuno di noi nella nostra infanzia, e poi dopo, ecco, lei che ci lavora, che studia questi animali oramai da tempo, come spiega questa fascinazione del dinosauro?
Ma io penso che ci sia un po' il ritorno nella mente dell'uomo dei draghi, delle leggende popolari quando si parla di dinosauri. E anche il fatto che molti dinosauri fossero bipedi, cioè camminassero un po' come noi, forse li avvicina di più in qualche modo alla nostra... al nostro ci crea più interesse, crea un fascino misto a paura, perché alcuni erano veramente enormi e probabilmente sarebbero stati pericolosissimi per noi e per la nostra vita se fossimo stati lì. Per cui c'è un misto di ammirazione e di paura che è accresciuto per quanto riguarda i dinosauri dal fatto che sono vissuti davvero, a differenza dei draghi delle leggende. Oggi troviamo le loro ossa fossilizzate, le possiamo studiare talmente bene con tecniche moderne come la tomografia, come le sezioni sottili delle ossa, riusciamo a capire tantissime cose, perché quelle sono testimonianze di una vita passata che c'è stata davvero, realmente.
Mm-hmm. Cristiano Dal Sasso, c'è anche un altro aspetto su cui vorrei che lei ci dicesse qualcosa, vale a dire un po' la questione della stazza, no? L'aspetto mastodontico di alcuni di questi animali, perché di dinosauri ce n'erano anche di piccoli, però insomma a noi impressionano questi T-Rex, questi brontosauri, eccetera eccetera. E c'è quest'altro aspetto, che questi animaloni escono tutto sommato da un uomo da un uovo che possiamo tenere in mano con le nostre braccia. Ecco, questo aspetto della crescita, del fatto che si arrivi ad animali tanto enormi, è qualcosa che fornisce indicazioni pertinenti anche oggi dal punto di vista biologico, è un tema di ricerca?
Questo è un tema dibattuto da tanti decenni, quello del metabolismo dei dinosauri. Per motivi biologici ma anche fisici, le uova non possono essere più grandi di una certa dimensione, altrimenti l'ossigeno non riesce a passare attraverso il guscio e nutrire l'embrione. Quindi anche un animale di una specie molto molto grande deve per forza produrre delle uova di dimensioni contenute. Da queste uova nascevano animali quindi piccoli che dovevano crescere in tempi rapidi, e quindi da questo deriva la considerazione che i dinosauri non erano animali a sangue caldo così come consideriamo oggi i rettili viventi, erano qualcosa di diverso, con un metabolismo anche diversificato a seconda dei gruppi di appartenenza. Anche questo accresce il loro fascino. Certamente poi c'erano queste erano delle strategie necessarie, quelle di crescere il più possibile rapidamente per non essere vittime di predatori più grandi.
Mm-hmm. Bene, io saluto adesso anche Luca Zulliger mentre ci avviamo alla chiusura del nostro programma. Luca Zulliger, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, lei è direttore del Museo dei Fossili del Monte San Giorgio, insomma l'eccellenza ticinese, possiamo dire, in materia di fossili, tra l'altro anche patrimonio UNESCO. Allora, a noi interessava anche vedere come dal Monte San Giorgio si guarda a questa nuova scoperta. Che cosa a voi dice questo nuovo sito?
Beh, allora sicuramente poi come paleontologo, come geologo, questa scoperta, come tutte le scoperte appunto in questo ambito, viene comunque guardata con interesse e con entusiasmo, diciamo, quello sicuramente. Poi il fatto che comunque anche l'epoca di ritrovamento di queste tracce, che è appunto il Triassico, è comunque relativamente vicino all'età dei fossili del Monte San Giorgio, che appunto i due siti, diciamo, che rappresentano un po' due finestre temporali diverse, separate da circa 30 milioni di anni.
I vostri fossili sono precedenti, insomma, 240 milioni di anni fa, giusto?
200, diciamo, dai 239 ai 240, due comunque, diciamo, sì, 240, ecco, per arrotondare, diciamo. E quindi appunto sicuramente con interesse, e appunto testimoniano due finestre temporali diverse, però di un contesto paleogeografico e ambientale comunque simile, quindi queste impronte, diciamo, testimoniano queste spiagge lungo i margini della Tetide, mentre invece le rocce del Monte San Giorgio formate sul fondo del mare, sul fondo di queste, di una laguna marina appunto simile all'attuale Bahamas, come è stato detto prima, invece testimoniano quella che è soprattutto la vita marina, quindi i fossili del Monte San Giorgio, quindi rettili marini, pesci, però con anche delle importanti testimonianze comunque della terraferma. Capita che qualche animale, qualche rettile terrestre moriva nel mare, e per fortuna poi si depositava sul fondo anche loro, e quindi abbiamo comunque una ottima testimonianza di tutto quello che era l'ambiente dell'epoca.
D'accordo, quindi da voi, mi corregga se sbaglio anche qui, di dinosauri non ce ne sono, ci sono piuttosto rettili, anfibi, pesci. Ci dica magari una cosa ancora prima di lasciarci sulle vostre ricerche attuali, dove vi stanno conducendo, su cosa vi state orientando?
Allora, diciamo che paradossalmente il focus, diciamo, degli ultimi paio d'anni, oltre chiaramente a mantenere attiva la ricerca, diciamo, in tutti gli aspetti, quindi studi di pesci, di rettili, tra l'altro appunto ritrovato, studiato e pubblicato quest'anno appunto questo ritrovamento di questo rettile marino con la pelle conservata, appunto primo esemplare di questo tipo di rettile appunto con la pelle conservata, una scoperta appunto veramente che ha avuto una risonanza a livello mondiale, sì. E invece adesso appunto ci stiamo concentrando anche molto sugli insetti fossili, quindi paradossalmente, nonostante che le rocce del Monte San Giorgio sono delle rocce prettamente marine, in certi momenti la terraferma si avvicinava, tra virgolette, quindi dei sedimenti che probabilmente erano più vicini alla costa, e troviamo in certi livelli, in certi stati di roccia, centinaia e centinaia di insetti fossilizzati in maniera perfetta.
Dimensioni di questi fossili?
Allora, questi insetti vanno da millimetri, anche sotto il millimetro in certi casi, fino a qualche centimetro, quindi veramente dei fossili molto molto piccoli, che vanno chiaramente osservati con un microscopio digitale, quindi chiaramente bisogna andare a osservarli in maniera dettagliata, ma sono conservati, e l'unicità, diciamo, è che troviamo conservati completi, quindi non frammenti, non delle ali isolate piuttosto che delle zampe, ma proprio l'organismo completo, e questa è una cosa unica. Il Museo Cantonale di Storia Naturale, appunto, con questi studi, sta, diciamo, proiettando Monte San Giorgio a livello mondiale come uno dei siti più importanti anche per gli insetti fossili, e questa è una cosa nuova, tra virgolette.
D'accordo, quindi la paleontologia non solo del mastodonte ma anche dell'insetto. Cristiano Dal Sasso, una parola per chiudere sui dinosauri, di cui diciamo costantemente che si sono estinti, adesso non so bene quando, ma possiamo anche ricordare che noi li abbiamo ancora un po' tra di noi, questi dinosauri, sono gli uccelli di oggi, o sbaglio?
Ah sì, ormai questa incredibile trasformazione evolutiva di questo gruppo di vertebrati è ben documentata, soprattutto da quando in Cina hanno cominciato ad emergere dei cosiddetti dinosauri piumati o pennuti, che sono in sostanza dei velociraptor con delle zampe anteriori che cominciano a diventare delle ali. Allungandosi sempre di più, sono diventate utili per fare un'altra cosa rispetto a quella iniziale di catturare le prede. Questo è fantastico, ciò che la natura sia riuscito ad inventare trasformando strutture anatomiche preesistenti, ma se noi guardiamo con attenzione anche lo scheletro di un pollo, di un'aquila, di uno degli uccelli che stanno attorno a noi, troviamo davvero tantissimi ricordi anatomici dei dinosauri trasformati e adattati nello scheletro degli uccelli.
D'accordo, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie per le loro spiegazioni su questa nuova scoperta e su questo mondo che continua ad affascinarci. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto, a tutti buona giornata.